La città di Napoli è da sempre un luogo di convivenza con tradizioni, stupori e meraviglie. Oggi attraversa un momento di profonda mutazione. Le sue sembianze acquisiscono imprevisti contorni di modernità. La sua anima popolare sperimenta, forse, quel fenomeno che Marco D'Eramo, nel suo recente libro dedicato all'età del turismo di massa, ha chiamato urbanicidio. Proviamo a raccontare la metamorfosi di una città a partire dallo sguardo del viaggiatore Walter Benjamin, che attraversava le strade di Napoli alla fine degli anni 20, annotando impressioni e suggestioni e addentrandosi in alcuni degli usi e dei riti del quotidiano.
An der Handelsgegenstände dagegen findet man vielmehr in einzelnen ganz bestimmten Straßen beieinander, wo es dann 10 oder 20 Läden gibt, die mit den gleichen Gegenständen handeln. Da tutti questi negozi le merci traboccano riversandosi all'aperto. I libri sono esposti in piccole casse davanti alle librerie. I letti e i tavoli invadono già per metà la via. Le calze e i vestiti sono appesi agli ingressi degli edifici e ai muri. Una buona parte del commercio napoletano, invece, fa a meno dei negozi e si accontenta della semplice via. Potete avere idea di che cosa possa essere un mercato a Napoli se pensate che questo tipo di ambiente si incontra a ogni angolo di strada. Il mercato del pesce è il più strano di tutti. Stelle marine, granchi, calamari, lumache, seppie e tanti altri frutti di mare la cui sola vista vi farebbe accapponare la pelle vengono qui trangugiati come delle leccornie. Posso confessarvi che per me non è stato per nulla facile andare a pescare con il cucchiaio il mio primo pezzo di seppia nel brodo rosso e pepato in cui esso nuotava. Ma sono sempre stato dell'idea che all'estero non bisogna soltanto aprire gli occhi e parlare la lingua del posto, se la si conosce. Bisogna piuttosto cercare di adattarsi il più possibile alle usanze del paese nell'abitare, nel dormire e nel mangiare. E se lo si è fatto per un po', allora si trova che la seppia è deliziosa. Perché non dovrebbe esserlo? I napoletani sono degli ottimi intenditori in fatto di gastronomia. L'uso di presentare i pesci e la carne prima che vengano cucinati, che in Germania viene praticato soltanto nei grandi ristoranti, a Napoli lo trovate nella taverna più miseranda. La provvista che il gestore ha fatto per la giornata è esposta dietro a ogni finestra.
Allora, il brodo di trippa si fa con gli alimenti grassi, che sarebbe la pagliata, il colarino, si fa il brodo di trippa. Poi si serve al tavolo, si mette in un piatto, si mettono le freselle sotto, e sopra si mette la trippa, la centopelli, in bolletta, ventre, tutti i pezzi che ci bisogna della trippa. Viene riscaldato col brodo e poi viene servito a tavola, cioè sia in bianco che con i pomodorini, il marzetto, sarebbe alla maresciallo. Allora, i pezzi che ti ho elencato vengono dalla mucca, sono tutti gli interiori della mucca, la pariata, il colarino, la trippa e la pancia, la centopelle è una parte dello stomaco, sono comunque sempre parte della mucca. L'unica cosa che è del maiale è il ventre, e la zampetta. Allora, a noi arriva già cotta, già lessata, viene pulita, poi viene cotta, viene fatta fredda e poi viene smistata per i vari negozi. Il fatto di vendere si vende, non è che non si vende. Il turismo, più che altro anche la curiosità dei turisti che vengono, vedono una cosa tipica così esposta fuori e assaggiano per vedere com'è la cosa. Allora, zuppa forte sono è del maiale, sarebbe la lingua, il cuore e il polmone del maiale. Viene scaldata, viene tagliata a pezzetti, poi viene fatta soffriggere un pochettino nella sugna. Si mettono i vari odori dentro, che sarebbe l'alloro, il rosmarino e la salvia. Si fa finire di cuocere e a finitura si aggiunge della salsa forte. Abbiamo preparato proprio perfettamente per la zuppa forte. E niente, poi si mette al momento che è finita di preparare.
Dal fumo dei calderoni emergono gargantuesche porzioni di maruzze, porzioni di lumache. Nei vapori di questo cielo capovolto si accendono a miriadi le rosse lune dei cocomeri. E la gente che si assiepò nei tragici ricoveri torna per una notte alla sua proverbiale felicità.
Enormi scorpacciate si fanno poi il 7 di settembre. In questo giorno, infatti, Napoli celebra Piedigrotta, un'antica festa romana della fecondità mantenutasi fino ai giorni nostri. E come fanno i più poveri quel giorno ad avere anche essi insieme alla propria famiglia qualcosa di buono nel piatto? Per tutto l'anno pagano al proprio droghiere un conto settimanale maggiorato di una ventina o di una trentina di soldi. Il giorno di Piedigrotta si fa il conto della somma pagata in sovrappiù e in cambio essi ottengono la loro porzione di arrosto di capra, il loro pezzo di formaggio e il loro vino. Così a Napoli ci si assicura per la festa nazionale, come da noi ci si assicura sulla vecchiaia e sugli infortuni.
Dalla chiesa di Santa Maria a Piedigrotta esce la processione della Madonna, che quest'anno ha reso più solenne la festa. Piedigrotta, infatti, potrete vederla sempre, ma la processione vi auguriamo sinceramente di rivederla un'altra volta, perché ha luogo ogni 50 anni. La sua caratteristica è di compiere il tragitto di ritorno per mare, seguita dagli occhi della folla che gremisce le gettate di Chiaia e di Via Caracciolo. Approdata a Mergellina, la Madonna di Piedigrotta si avvia verso la chiesa per riprendere la sua clausura di mezzo secolo.
Che potremmo chiamare un po' erroneamente arcaica, cioè che quella quella dell'immagine della grotta in cui si facevano i festeggiamenti, rituale antica, di cui c'è memoria nei riti e nelle libertà, che con tutta la simbologia della grotta, della montagna spaccata, della sedia della Madonna che faceva procreare, e questo, come dire, ha una religiosità e una laicità che è lontanissima nel tempo. C'è una festa di Piedigrotta che è quella che poi è stata stereotipizzata nel tempo, che è quasi questo momento di partecipazione collettiva e di grande festa, di cui noi abbiamo un paio di derivati e di cui per fortuna però abbiamo delle documentazioni, che sono per esempio quella di Viviani, che risale agli inizi del Novecento e che ha raccontato sia teatralmente sia musicalmente che cos'è la Piedigrotta.
Il ministro del tesoro, ma che serve le denaro quando si sta le gambe?
Poi c'è ancora un'altra Piedigrotta, che è quella recente, quella degli anni 50, quella che potremmo definire tra virgolette laurina, nel senso che poi era cavalcata dal sindaco di Napoli Lauro, e che è l'aspetto che viene sempre tirato in ballo quando si parla del negativo della Piedigrotta, E poi ci sono gli sfilacci attuali, che sono tutte queste derivazioni abbastanza inutili, anche nella volontà di voler riprendere un qualcosa che, insomma, non ha più grande ragione di esistere.
Vendermi qualche bragocco, perché senza quattrini non si fa festa nella notte di Piedigrotta. Una Piedigrotta elettrica quest'anno, che proietta i suoi emblemi e fantasmagorie sul vellutato schermo del cielo notturno. Ma se l'elettricità palpita, sfavilla, sempre tenere e dolci, si levano le nuove canzoni quando spunta la luna mareggiò.
Benjamin coglie l'aspetto arcaico di questa festa, che non vuol dire che la città sia arcaica, però ha una capacità di conservare l'arcaico e di farlo interagire con il presente, tant'è vero che parla del frastuono pagano della notte di Piedigrotta. Lui è molto colpito dai rumori, dai colori, dai suoni, da tutto questo che si mescola in quella specie di grande frenesia, di grande estasi collettiva che è la Piedigrotta tradizionale, che conserva moltissimo del rito orgiastico e del cerimoniale arcaico. Niente a che fare con le Piedigrotte restaurate o riesumate faticosamente dagli assessorati dei nostri giorni, ovviamente, perché quello era un rito autentico, popolare, era una festa che il popolo offriva a se stesso e di cui era attore e spettatore nello stesso tempo. Oggi non si sa bene che cosa siano queste Piedigrotte, forse è meglio stenderci un velo pietoso.
Per il resto, quello che avviene a Piedigrotta va oltre ogni possibile immaginazione. Pensate che in una città di 1 milione di abitanti, tutti i ragazzi e le ragazze si propongono, al cadere della notte, di fare una sarabanda infernale andando avanti e indietro per le strade, fermandosi alle porte delle case, nelle piazze, sotto i ponti, sotto i portici, senza mai smettere, fino al mattino. Pensate, inoltre, che quasi tutti hanno una di quelle orrende trombette colorate che si possono comprare a ogni angolo di strada per 5 centesimi e che vanno in giro in bande con l'unica intenzione di pescare le persone per bene, sbarrare loro la via, stringerle in cerchio e poi strombazzare loro nelle orecchie finché quelle povere vittime non cadano a terra stordite o non riescano a scappare.
Tradizioni che diventano parodie, folklore che si trasforma in merce di scambio. Quando è che una città si avvia a diventare una città turistica?
E perché dici che Napoli ha da cagnare allora?
Cacca da culo!
No signore, t'ha già il tuo brecchio in sulle mezze! No di due, capito?
Due!
Ci sono tantissimi aspetti che hanno reso possibile questa invasione.
Ad esempio, compagnie aeree che stanno proponendo ogni anno più voli diretti da capitali europee e città europee importanti, e questo ovviamente crea un flusso di turisti che prima non esisteva. È cambiata moltissimo la percezione di Napoli da quello che è stato il punto più basso, no? Lo scandalo della spazzatura, è stato invece un continuo risalire la china, e oggi, complice anche poi una serie di vicende tragiche che ha coinvolto altre città che affacciano sul Mediterraneo, tutta una serie di eventi concorrenti che hanno fatto sì che nell'immaginario diciamo del viaggiatore, almeno occidentale, Napoli è ritenuto una meta molto ambita, molto apprezzata e che offre tantissime cose da fare, tantissime cose da vedere in pochi giorni, come veramente poche altre città in questo momento possono offrire.
Riscontro evidente proprio nell'affluenza delle persone per strada, ma al di fuori il fattore economico, proprio il riscontro con tutto il via vai di gente che si vede, che magari prima non si vedeva o si vedeva solo nei periodi natalizi, invece adesso si è come se si fosse evoluto anche alla primavera, all'estate, e lavorativamente parlando ovviamente è stato un incremento anche di soldi, molto più sicuramente per il centro storico che per il resto di Napoli. Il resto di Napoli forse un po' più abbandonati, però penso che sia evidente a tutta Napoli che ci stanno molto più turisti negli ultimi 4 anni, penso che si è triplicato, se non quadruplicato, il turismo.
I dati ufficiali registrano da 3 anni un più 20% ogni anno, il che, considerando poi la crisi di tutta una serie di altri settori, sono dati veramente impressionanti. Sta aumentando sempre più sull'onda di questo fenomeno, della tanta letteratura che si legge su Airbnb, sta aumentando il numero di turisti che sceglie questo tipo di vacanza piuttosto che vacanze e soluzioni più tradizionali.
Il mio punto di vista su queste grandi masse che arrivano è che ne avevamo bisogno. Adesso si può guardare il fatto da due lati diversi. Se noi gestiamo questa cosa e non ci facciamo, insomma, prendere la mano, cominciando a togliere le persone dal luogo in cui vivono perché il mercato esige dei luoghi da dare a queste persone, allora fino a che non facciamo questo la cosa va anche bene, e penso anche che molto difficilmente accadrà come è accaduto in altre città tipo Barcellona e tipo Berlino, che i centri storici praticamente non sono più abitati dal popolo, no? Sono diventati effettivamente dei grandi magazzini che li mettono là a disposizione dei turisti e fanno soltanto i soldi. Ma io non credo che questa cosa avverrà a Napoli nella stessa misura in cui è avvenuta in queste altre città europee, proprio perché vedo che le persone sono talmente radicate. Per esempio, diamo un esempio, i quartieri spagnoli. Ma tu come fai a chiedere a uno di andare via perché magari ci devi mettere il turista? Il quartiere ha una sua identità ben precisa che non è facilmente attraversabile, no? da qualcuno che la vuole, insomma, devi avere il permesso, tra virgolette, dalle persone del luogo per essere accettato e per essere, insomma, coinvolto.
L'equilibrio tra domanda e offerta in questo momento è molto difficile poterlo calcolare, perché dall'altro lato invece si sta registrando una forte inflazione di appartamenti che vengono messi sul mercato. Molti di questi appartamenti hanno una storia breve perché sono gestiti in maniera assai poco professionale, quindi dopo, essendo praticamente sottoposti a sistemi di feedback, dopo un poco di feedback negativi finiscono per sparire dal mercato. L'unica forma di concorrenza che riesce a immaginare il napoletano tipo è quella di fare un prezzo più basso degli altri, quindi questo ovviamente crea dei fenomeni diciamo difficilmente gestibili e controllabili. Anche i dati che registrano gli alberghi, bed and breakfast, sono del tutto incoraggianti, quindi voglio dire, fino a che saranno un po' tutti con la pancia piena, credo che conflitti sociali non se ne avranno. Chiaramente di fronte a fenomeni di diminuzione dei flussi turistici e quindi di contrazione della domanda, potranno emergere delle tensioni, o comunque tanti potranno riconsiderare i propri investimenti, potranno decidere di destinare il proprio appartamento ad altri usi o di disinvestire nei vari bed and breakfast, eccetera eccetera.
È un turismo molto eterogeneo, sia a livello di età che a livello di posti. Sono varie provenienze, tutti quanti controllano i prezzi, anche perché purtroppo in passato c'era il brutto vizio di "è turista, l'amma fa male". Fondamentalmente adesso si sta allineando tutti, perché Napoli vive, secondo me, da 2 anni e mezzo un boom turistico che non ha fine per il momento.
Non possiamo noi aprire negozi di souvenir come li tengono a Barcellona, quelli là pieni di calamite, no? Pieni di cianfrusaglie. Cioè, sfruttare commercialmente il turista può significare anche vendergli un piccolo quadretto raffigurante un vulcano che erutta, chiaramente vuole guardare al nostro Vesuvio, no? Questo secondo me non deve essere preso come un "noi non siamo quelli della pizza, del mandolino e del Vesuvio", perché secondo me è un bene che uno può riuscire a risolvere i suoi problemi lavorativi attraverso la semplicità. Non possiamo pensare di avere tutti quanti una mentalità che va oltre quello che è sempre stato qua, che le cose sono all'inizio. Allora, piano piano...
Sono venuto apposta per te, perché pure tu, come all'altro, dici che a Napoli ha da cagnare.
No, infatti a me mi piace Napoli com'era.
Bravo, tu hai detto sempre che ti piace solo la pizza, che è bella cosa nostra.
A me piace solo la pizza, tutte cose.
O mandolino?
Mandolino.
O mandolino non ti piace?
No, mi piace. Io sempre, vi giuro, guardate, per esempio io mi rado solo che la pizza che mangio solo mandolino.
E canzone?
E canzone? Canzone come? Con mandolino mica in forno di pizza come sono, no? Sono solo pizza e mandolino.
I tifosi stranieri vengono sempre ora che siamo in Champions League, perché si vengono a fare la giornata, vengono il giorno prima, si prenotano l'albergo, si stanno due giorni, non se ne stanno più la trasferta e se ne scappano perché hanno paura di Napoli. Ma per esempio è un altro tipo di turismo, cioè che grazie comunque ai prezzi bassi che abbiamo, noi comunque siamo una città abbordabile, cioè un caffè sta 80 centesimi, una birra sta 1 euro, cioè si mettono le mani nei capelli quando gli diciamo i prezzi, dici così poco, ci lanciano, a me mi lasciano un sacco di mance.
Il turismo dovrebbe essere un motore che mette in piedi un certo tipo di commercio, dove si spera che tutti gli abitanti del luogo, che per tanti anni hanno dovuto subire il non lavoro e la disoccupazione, cominciano a capire che i turisti vanno accolti e vanno, insomma, sfruttati a livello commerciale. E secondo me siamo soltanto al primo puntino dell'inizio. In una scala da 1 a 10 siamo a 2,5, perché comunque il fatto che si siano messi in piedi tantissimi bed and breakfast, giusto, poi si siano messi in piedi a Vico Lungo Gelso tanti piccoli ristorantini che ognuno a modo suo sta dando un volto nuovo a quella strada, no? I quartieri spagnoli secondo me ancora devono reagire, perché ci sta soltanto un accenno di reazione. Uno auspica che le masse che ci sono ai decumani arrivano qua, perché questo farebbe accadere che tutti quanti, almeno nel 50% in più delle persone, potrebbero essere assunti nei ristoranti o no, invece di restare sul vicolo, insomma, non fare niente, perché tu glielo dici io non ho niente da fare. Se si aprono i ristoranti, se si aprono i bed and breakfast, l'attivazione del popolo attraverso le sue persone singole che si mettono in gioco e stanno facendo la loro parte, e ogni giorno c'è chi si immette in questa corrente a modo suo per fare la propria parte.
Uno degli aspetti, dei motivi di interesse, può anche essere quello di fare la passeggiata per il parco a tema Camorra, sto estremizzando, però in qualche modo è anche quello, diciamo, di attraversare questi luoghi che sono stati teatro di tutta una serie di vicende descritte dalla cronaca nera per anni e anni, e soprattutto attraversarli e uscirne assolutamente indenni, è un elemento probabilmente di interesse.
Questa voglia di venire a scoprire che in questi vicoli si potesse fare anche dell'altro rispetto a quello per cui eravamo famosi fino a qualche anno fa.
Aggiunge sicuramente qualcosa alla vacanza. L'elemento interessante e su cui magari varrebbe la pena soffermarsi e capire perché poi in questi luoghi che erano ad altissimo grado, e forse tuttora sono ad altissimo grado criminale, i turisti entrano ed escono sostanzialmente indisturbati, della qualcosa ovviamente siamo ben contenti, ma questo è difficile attribuirlo a una governance oppure a forme di pacificazione sociale che non si capisce bene quali potrebbero essere. Comunque